In questa celebrazione eucaristica, cari fratelli e sorelle, siamo qui anche per ringraziare del dono che il Signore sta facendo a questa Chiesa e attraverso questa Chiesa alle Chiese, con quanto in questo santuario è successo e sta succedendo da un po' di anni a questa parte. E non dobbiamo avere paura del fatto che si tratti di un piccolo seme. Non dobbiamo avere paura di perseverare aspettando e coltivando il dono che il Signore ci ha dato perché possa trovare nel cuore, nella vita, nell'esperienza cristiana di tanti fratelli e sorelle i suoi frutti maturi. In questo quadro lasciamoci persuadere dalla parola che abbiamo ascoltato e che cercheremo adesso rapidamente di ripercorrere insieme. Anzitutto vorrei invitarvi a un piccolo esercizio di grammatica. Sia nella prima lettura sia nel Vangelo si usa la seconda persona plurale. Ma dobbiamo tornare alla prima, che è come dire, quel voi siamo noi. Quel voi siamo noi perché la parola è attualizzante, non è soltanto un vago ricordo, deve coinvolgerci in maniera diretta. Noi abbiamo ucciso l'autore della vita. I profeti avevano spiegato che il Messia sarebbe morto e noi siamo i figli dei profeti. I profeti l'avevano previsto, i figli dei profeti che siamo noi devono annunciarlo e tra poco, al momento della consacrazione, noi diremo: annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione. Cioè annunciamo una morte che è talmente vittoriosa da rendere finalmente la vita quello che deve essere, nella sua verità più profonda. Avete ucciso, abbiamo ucciso l'autore della vita. Sarebbe bello che ci domandassimo quali sono le idee che ci vengono in mente quando usiamo questa parola vita. Il rischio è che dentro a questa parola mettiamo un contenuto biologico o anche soltanto un contenuto riassuntivo delle nostre esperienze, la vita come battito cardiaco e salute del corpo o la vita come storia personale di tutte le nostre esperienze fatte. Qui l'autore della vita, che è Gesù Cristo, l'autore della vita, ci invita a dare a questa parola invece un significato molto più profondo e molto più vasto. La vita, con la V maiuscola, la vita che Gesù ha citato quando ha detto io sono la via, la verità e la vita è appunto nella sua realtà più profonda e più vera il gesto di libertà, l'ora suprema della libertà nella quale si dona se stessi per gli altri, per amore, fino al gesto supremo. Non c'è amore più grande di questo, di chi dà la vita. Questa è la vita. Questo è ciò che Gesù ha inaugurato nell'ultimo tempo, che è quello nel quale noi viviamo dalla Pasqua in avanti. Nell'ottavo giorno, che non ha più ritorni sul primo della settimana, perché è il giorno infinito della misericordia di Dio manifestata definitivamente sulla croce del Figlio, donato liberamente per amore per noi. Ed ecco allora il motivo per cui, apparendo ai suoi, come ci ha raccontato la pagina del Vangelo di Luca che abbiamo appena ascoltato, apparendo ai suoi, Gesù non rimprovera, ne avrebbe avuto tutto il diritto, con quello che gli avevano fatto e su come erano scappati tutti quanti. Gesù non condanna, Gesù non giudica, non esprime vendetta e neppure giustizia, secondo i criteri distributivi dell'antica saggezza umana, ma dice pace a voi. Ma annuncia i tempi della consolazione. Sono parole che abbiamo ascoltato poco fa, direttamente provenienti dal Signore, i tempi della consolazione, e ci porta la benedizione, dice bene di noi, e cancella i nostri peccati, invitandoci alla conversione, certo, perché questo perdono ci deve trasformare, deve metterci di nuovo in cammino, in un cammino di fiducia e di speranza. E conclude sempre con quel voi che deve diventare noi: voi di questo siete testimoni. Cosa ci dà pace in mezzo alle tribolazioni, alle difficoltà, alle contraddizioni in cui spesso è inserita la nostra vita? Che cosa ci dà pace? Non un rimprovero, tantomeno un'espiazione personale con la quale ci illuderemmo di tornare alla pari con Dio. Ciò che ci dà pace è l'annuncio del perdono, che qui in questa chiesa santuario possiamo chiamare con il suo nome proprio di misericordia. Perché, dicono i profeti, il Messia doveva morire? Perché nella morte del Messia, che noi abbiamo sotto gli occhi tutte le volte che guardiamo un crocifisso, nella morte del Messia, alla quale facciamo comunione tutte le volte che partecipiamo a una messa, a un'eucarestia, nella morte del Messia si rivela da un lato l'abisso di ingratitudine e di perversione che c'è nel nostro peccato. Noi abbiamo ucciso l'autore della vita, ma dall'altro lato, e ben più, si rivela l'abisso sconfinato e gratuito dell'amore di Dio per noi, di un amore sanante, di un amore scusante e perdonante, di un amore che si china sulla nostra miseria, e per questo possiamo chiamarlo misericordioso. Allora sarà bene che facciamo una volta per tutte un po' di chiarezza nella nostra coscienza e nel nostro cuore. Non c'è prima una conversione fondata sulla nostra buona volontà e dopo, quando ci siamo convertiti e abbiamo espiato i nostri peccati, ci viene concesso il perdono. Questo modo di pensare vale per tutte le altre religioni, per quanto ne so, non vale per il cristianesimo. Per il cristianesimo la realtà è esattamente capovolta. Prima c'è la misericordia, gratuita e accolta con stupore. Mi ha perdonato. Mi ha abbracciato il Padre misericordioso, mi ha abbracciato lo Spirito mandato dal Padre e dal Figlio mi ha avvolto per la remissione dei peccati, il Figlio è morto per me, prima ancora che io potessi aprire la bocca. Sì, sì, mi ero messo in cammino verso la casa del Padre, tutto pieno di preoccupazioni e di ma non mi lascia neanche parlare. Mi corre incontro, mi abbraccia, mi rifà figlio. E la misericordia, accolta con immenso stupore per la sua gratuità, si fa perdono. E da qui e solo da qui viene la forza della mia conversione, viene la mia capacità di convertirmi. Sapete perché noi facciamo così fatica a chiedere perdono? E ci sembra una cosa così umiliante? Perché siamo convinti di cavarcela da soli. E quindi che il perdono a un certo punto ci sia dovuto per diritto acquisito. E sapete perché facciamo così fatica a perdonare a nostra volta e a perdonare gratuitamente? Perché, come dice la parabola dei due debitori, non facciamo sufficiente esperienza della misericordia di Dio. Non facciamo sufficiente esperienza dell'essere continuamente perdonati gratis noi. Non facciamo sufficiente esperienza della centralità della divina misericordia nella nostra vita. E guardate che di questo, non d'altro, noi siamo testimoni.